Ave Maria, ben ritrovati carissimi radioascoltatori in questa nuova puntata I Santi ai Giovani. In questa puntata, che siamo nel pieno della novena in preparazione al Santo Natale, e quindi siamo a ridosso ormai prossimi a questa importantissima festività, abbiamo pensato di presentare. Ecco, di discutere, di parlare del presepe di greccio che ormai siamo arrivati quest'anno, 2023, quindi quando San Francesco appunto ebbe insomma, la devozione partì da lui nel 1223, siamo arrivati proprio al 800 anni dalla nascita, se vogliamo, del presepe ad opera di San Francesco d'Assisi. E quindi parleremo proprio di questo e qui ci sarà una presentazione, quindi una parte storica, un commento e poi presenteremo anche la vita di un grande santo, quindi una figura di santità importante, che San Gaetano detiene. Per discutere di tutto questo, in vostra compagnia ci sarà stasera Valentina, Carlo, Salvatore e Valerio. Ben ritrovati, ragazzi. Ecco, giusto una piccola nota sul presepe, perché di questi tempi ormai, negli ultimi, soprattutto negli ultimi anni, il presepe, come molti segni e simboli cristiani, cattolici, vengono veramente presi di mira dall'opinione pubblica e vengono eclissati o si cerca in tutti i modi di eclissarli, di accantonarli, e così, parlando appunto del presepe, si pensa appunto al presepe soprattutto nei luoghi pubblici, come per esempio le scuole, quando è così, c'è questa sempre più crescente polemica di anno in anno, ogni volta all'avvicinarsi del Natale, ecco, di non fare il presepe per rispettare la cultura altrui, per non ledere, ecco magari la sensibilità di chi diciamo, non è cattolico. E soprattutto si pensa anche, questo diciamo di facciata dal punto di vista, se vogliamo, del mondo, ma anche all'interno, tante volte, ecco, stessi cattolici, diciamo così, no? Si pensa anche di minare, o meglio, si conosce poco la storia. Ecco, del Natale, ma soprattutto il presepe, che è non cattolico, bensì cattolicissimo. E la tradizione poi del presepe, che è appunto, come detto prima e come verrà poi dopo dipanato meglio, affonda le radici, la tradizione, in San Francesco d'Assisi, quindi appunto nel 1223, ma è tutto questo nasce ancora, affonda le radici in quella che è la storia della salvezza, quella che è stata la venuta nel mondo del Verbo di Dio, l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo 2000 anni fa. Ecco. E quindi è una tradizione che fa parte appieno della nostra fede. Anche diciamo, nel compimento scritturale di profezie, come profezie di Isaia, perché tante volte ecco, si pensa, per esempio, ecco, che l'asino e il bue, ecco, questa classica rappresentazione, sia una rappresentazione diciamo, dettata un po' da quelle che erano le tradizioni, insomma, la non conoscenza, proprio, magari tradizioni medievali. In realtà sono delle note vere riportate dalla Sacra Scrittura, e anzi l'asino e il bue, ecco, la tradizione proprio contiene un'allusione proprio al profeta Isaia, in cui dice: il bue conosce il suo padrone e l'asino la culla del suo padrone. Quindi ecco, questo è importante non solo per combattere quelle che sono le eresie, quelle che sono magari, ecco, il pensiero New Age, il pensiero mondano, no? Non facciamo il presepe per non ledere la sensibilità altrui, ma bensì anche per andare a fare verità, a fare luce in quella che è la nostra fede, quella che è l'unica vera fede, ecco, diciamo, che dobbiamo abbracciare. E quindi ecco la storia della salvezza comincia appunto con l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo e il presepe ne è la ripresentazione di tutto questo, una ripresentazione importante. Tra l'altro, ecco, tutt'oggi si può visitare appunto la chiesa della Natività, dove appunto nostro Signore è venuto alla luce, c'è cioè anche insomma. Il punto esatto è contrassegnato anche da una stella in pietra, in cui ci sono appunto le parole Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est. Quindi la nostra fede non è una fede, non è filosofia, non è insomma frutto tante volte di uso questo termine in modo improprio, magari tradizioni così medievali mondane, no, sono tradizioni vere, tradizioni sante, tradizioni riportate da 2000 anni ad oggi in modo ininterrotto, che la Chiesa ha custodito, che continua a custodire e a tramandare, e dobbiamo ecco, conoscerle, conoscerle a fondo, fare luce appunto e non accantonarle e soprattutto non perdere terreno dinanzi a quello che è il mondo, a quello che il mondo ci detta, ma anche con alcuni fratelli e sorelle della fede che ecco. Disconoscono di queste cose. Ora, non rubo altro tempo, quindi lascio subito la parola a Valentina che appunto ci parlerà ecco, del presepe, di questi 800 anni che compie il presepe, appunto di greccio, il presepe di San Francesco d'Assisi.
Grazie Diego per la parola e un saluto a voi cari radioascoltatori. Era il 1223 quando avvenne la prima rappresentazione della Natività di Gesù a Greccio, un piccolo centro nella provincia di Rieti. Fu proprio lì che la rappresentazione assunse una particolare dimensione e da quel primo presepe vivente si avviò la storia dei tanti presepi realizzati nel tempo. Presumibilmente già nel 1209 San Francesco conobbe Greccio, quando, lasciando Assisi con i primi sei compagni, scese a sud e si fermò a Poggio Bustone. Diventando otto, si divisero in gruppi di due e cominciarono ad annunciare la pace. Fu l'occasione per San Francesco di conoscere la valle di Rieti e quindi Greccio. In quegli anni la popolazione di Greccio era esposta a gravi flagelli. Ogni anno campi e vigneti erano devastati dalla grandine. Egli non abitò nel castello, ma si costruì una povera capanna tra due carpini sul monte Lacerone, detto appunto di San Francesco. Il santo da lì si recava a predicare alle popolazioni della campagna. Gli abitanti di Greccio presero ad amarlo e giunsero a tale punto di riconoscenza per la sua grande opera di rigenerazione, da implorarlo affinché non abbandonasse i loro luoghi e si trattenesse sempre con loro. Ma soltanto nel 1223 decise di rievocare la nascita di Gesù, alcuni anni dopo il viaggio in Egitto prima e in Palestina poi, proprio a Greccio, luogo che gli ricordava emotivamente Betlemme. Ciò che spinse San Francesco fu il desiderio di vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si era trovato il bambino Gesù, per la mancanza delle cose necessarie a un neonato. Volle vedere come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello, e rappresentarlo perché tutti potessero condividere questo mistero. Fece chiamare il suo amico Giovanni Venita, signore di Greccio, e organizzò il presepe. Per l'occasione furono convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivarono festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le loro possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella solenne notte. Uno spettacolo suggestivo ed emozionante dovette presentarsi agli occhi di Francesco e dei presenti. Un clima spirituale mai percepito prima dovette pervadere il cuore di quegli uomini e di quelle donne che avevano seguito l'ispirazione del poverello di Assisi, che si era fatto piccolino in mezzo a loro. La gente accorre nella gioia. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cuori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Il santo è lì e estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione di Gaudio ineffabile. Viene celebrato sulla mangiatoia il solenne rito della messa e il sacerdote assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si veste da levita perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re, povero e la piccola città di Betlemme. Ancora oggi, sulla roccia della grotta che ospitò quel meraviglioso evento, è presente un altare a testimonianza della celebrazione di quel memorabile Natale e nel piano superiore a sottolineare il misterioso legame tra la Natività del bambino Gesù e l'Eucaristia, è possibile visitare la prima chiesa dedicata al poverello di Assisi 2 anni dopo la sua morte. Frate Tommaso da Celano, primo biografo sul santo, nella sua vita prima annota: fu talmente commosso nel nominare Gesù Cristo che le sue labbra tremavano, i suoi occhi piangevano e, per non tradire troppo la sua commozione, ogni volta che doveva nominarlo, lo chiamava il fanciullo di Betlemme. Con la lingua si lambiva le labbra, gustando anche col palato tutta la dolcezza di quella parola, e riempiva la bocca con la voce, o meglio, con la dolcezza della commozione.
Grazie Valentina per questa presentazione del presepe di Greccio, appunto Greccio, questa località in cui San Francesco volle riproporre, ecco, ripresentare, se vogliamo, quello che fu la nascita di nostro Signore Gesù Cristo a Betlemme. Ora lascerei invece la parola a Carlo che ci darà insomma un commento, cosa pensi di questo e poi magari ecco qualcosa di tuo riguardo a questo.
Grazie Diego, un saluto a tutti i nostri cari ascoltatori. Beh, intanto per capire, diciamo, e così commentare l'importanza del presepe, è bene anche in parte forse analizzare la storia di questo movimento popolare che poi porta appunto alla diffusione di questa pratica e di questa arte vera e propria di creazione del presepe. In effetti, dopo quello che aveva fatto San Francesco, un po' in tutta l'Italia centrale, si diffonde questa arte, appunto, riproposizione così della Santa Notte di Betlemme. E tra gli esempi sopravvissuti, ne abbiamo anche di molto antichi, come per esempio ci sta un presepe che si trova nella Basilica di Santo Stefano a Bologna, di fine 200, ma è a Roma che vi è uno dei più importanti esempi che si trova nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è stato scolpito da Arnolfo Di Cambio, uno dei più importanti artisti dell'arte medievale. E non è casuale che lì si trovi questo importante presepe, perché appunto a Santa Maria Maggiore vi è la reliquia del presepe. Non ci scordiamo che appunto il presepe dal nome tradisce il centro di tutto l'apparato iconografico, che è appunto la mangiatoia. Presepe vuol dire mangiatoia. Ed è proprio da Roma poi che San Gaetano di Thiene, di cui poi ci parlerà Salvatore in maniera molto più approfondita, appunto si reca a Napoli ed è lì che poi porta questa cultura presepiale, che poi si può dire insomma che fa diventare la città, la sede per eccellenza del presepe. Forse quindi guardare anche la cultura napoletana ci può aiutare a capire meglio i significati di questo presepe e quindi poi anche a capire la profondità di tutto questo apparato e di tutta quest'arte. In effetti, insomma, è a Napoli nel Settecento, soprattutto con Carlo III di Borbone, quando si vede una rinascenza culturale generale della città napoletana, che vi è l'epoca d'oro del presepe. Ed è un'arte in cui si cimentano i più grandi artisti a cui partecipano tutti nella comunità, e quindi questo è anche molto importante, dal più umile falegname fino al sovrano, che infatti, se, insomma, ancora oggi possiamo vedere così le botteghe artigiane che lavorano a San Gregorio Armeno per le strade di Napoli, ma anche visitare la Reggia di Caserta e vedere lo splendido presepe dei Borbone. Quindi, in parte si può dire che così lo spirito presepiale che vede all'interno di questa raffigurazione, dai re, i re magi, fino a le persone più povere sia stato proprio lo spirito che ha vissuto e che tuttora vive la città di Napoli, per eccellenza in generale tutte le città che appunto hanno fatto proprio questa tradizione che nasce a Greccio con San Francesco. Una tradizione che, come è stato detto da te, Diego, anche nella introduzione, fa propri dei significati profondi e tradizionali, ma che crea anche, come si può dire, delle tradizioni proprie che però appunto tradiscono questa importanza e che tutt'oggi sono molto evocative e che danno molto anche al mondo di oggi. E con queste statuette che poi appunto rappresentano questi significati. Un esempio è la figura di Benino, che è una statua che insomma, tutti avremo presente, che è la statua del giovane pastore dormiente, insomma, che viene svegliato dagli angeli, quindi è una figura che riprende ovviamente il passo evangelico in cui appunto gli angeli svegliano i pastori, ma che si carica anche di caratteri propri molto profondi, come la leggenda che vuole che stia sognando mentre dorme, il presepe in cui è protagonista. E questa immagine è molto bella perché è come se fosse suggerita da un cuore che viaggia e cerca Dio, posto nella mangiatoia del presepe, che al risveglio potrà poi annunciare con gioia quel che ha visto, cioè che il verbo si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi. Oppure c'è anche Ruscellio, la classica figura del pescatore, che fa suo simbolo proprio l'annuncio della nascita del Messia. In effetti, il pesce, sappiamo, è uno degli esempi più famosi dell'arte paleocristiana, poiché il suo nome in greco riprende l'acronimo della frase Gesù Cristo, figlio di Dio e Salvatore. Quindi anche lì vi è un annuncio attraverso questa figura proprio della venuta del Messia e del Salvatore dell'umanità. Poi vi sono anche tradizioni proprie dell'epoca in cui questi presepi vengono fatti. Per esempio, vi è Razzullo e Sarchiapone, che sono due figure di rilievo di un'opera che è stata fatta in piena Controriforma da un gesuita che è vissuto a Napoli, che è Andrea Perrucci, che è la Cantata dei Pastori, in cui si raccontano le storie, anche le peripezie che Giuseppe e Maria devono affrontare, così ovviamente è una storia immaginaria, ma per arrivare a Betlemme. E vi sono appunto queste figure che sono anche un po' comiche, insomma, uno è Razzullo, che è uno scrivano inviato speciale in Palestina, poiché è del censimento e c'è bisogno di scrivani, mentre il secondo è un barbiere che è fuggito da Napoli perché è accusato di omicidio. E quindi rappresentano un pochino in questa. Insomma, rendono evidente in questa rappresentazione del presepe anche l'esistenza del sacro, ma anche del profano, cioè tutto insieme a rappresentare, si può dire, proprio l'umanità, non solo di Napoli, ma di tutte le città. E in effetti, appunto, umanità che viene anche influenzata proprio dal clima natalizio. E la rappresentazione del presepe, insomma, rende evidente questa influenza. Pensiamo a quando nasce l'inno di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che ci restituisce lo spirito del presepe con il fieno che germoglia, oppure tutte le genti piene di contentezza. Quindi, insomma, possiamo immaginare anche noi, in parte, no? Se uno guarda il presepe, di camminare nei vicoli del presepe che abbiamo davanti, e tra le botteghe affollate con i lavori che, per esempio, rappresentano tutte le stagioni dell'anno, per far vedere che il Natale è per sempre e per tutti i tempi. E poi camminando possiamo anche vedere appunto le strade, le taverne, ma anche le rovine antiche che rappresentano la vittoria di Cristo sul paganesimo romano, ma anche la continuità della Roma dei Cesari e di Costantino, poi nella Roma dei Papi e quindi nella Roma cristiana, che ne ha preso il testimone fino a oggi, fino alla nostra epoca. E quindi, insomma, questo mondo a noi contemporaneo, come poteva intenderlo un contemporaneo napoletano del Seicento, ovviamente noi siamo abituati a rappresentazioni tradizionali che riprendono l'impostazione seicentesca, ma per l'epoca erano appunto personaggi così, vestiti contemporanei, però ci si imbatte ovviamente in un corteo un po' particolare, per esempio come quello dei Magi. La cui descrizione la conosciamo ben tutti, stanno a rappresentare l'intera umanità e tutte le genti che si dirigono e poi, appunto, anche no, vengono spostati verso la grotta fino all'Epifania, dove il Signore, appunto, si manifesta al mondo intero. Ed è lì, presso la grotta, che ci sono quelle che sono, no, secondo me, insomma, diciamo ovviamente un dato di fatto, insomma, le due figure che forse danno il senso complessivo della devozione popolare del presepe, di questo cammino che appunto i Re Magi, ma anche noi che siamo in tempo di avvento facciamo con loro e anche i pastori e che sono figure, fra l'altro, sempre rappresentate con le vesti originali dell'epoca di Gesù, le uniche che lo sono sempre, quasi sempre rappresentate con questa, con le fogge degli abiti antichi, che sono appunto la Santa Vergine Maria, la cui figura appunto fondamentale ben conosciamo e che abbiamo ben approfondito proprio appunto nel tempo di Natale e di Avvento, e di San Giuseppe, l'uomo giusto, che di solito è rappresentato, anche lì cosa interessante, con un mantello giallo, simbolo degli ebrei e dunque, si può dire, per noi anche simbolo generale per la sua tradizione ebraica e quindi per noi per la tradizione dei padri, quindi c'è proprio un emblema di tradizione all'interno della grotta, che in parte dà proprio il senso di tutto questo così trambusto che muove la devozione popolare del presepe e che è proprio incarnato in parte dalla figura di San Giuseppe, cioè chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso, dice il Vangelo di San Luca. Quindi quel bambino a cui Giuseppe poi fra l'altro ha dato per la prima volta ufficialmente il nome al censimento, indicando a lui, al bambino, ma a tutti il suo destino di salvatore, appunto, Emanuele, è un bambino che appunto è lì, è nella mangiatoia e che Maria con appunto il suo Fiat, insomma, e San Giuseppe con la sua paternità discreta, coraggiosa e amorevole hanno accolto. E quindi tutti noi siamo chiamati con i re magi, con tutte le persone che sono lì, anche noi ad accoglierlo, ad amarlo e ad adorarlo. E quindi, insomma, si può dire che con questo auspicio e con questo augurio anche, concludo facendo anche a tutti i nostri ascoltatori in quest'ultima così puntata delle feste, tanti auguri di Buon Natale.
Grazie Carlo per il tuo intervento, per l'augurio insomma, che hai fatto, perché una cosa che vorrei solo sottolineare, tante cose hai detto, insomma, vorrei solo sottolineare, ma mi fermo solo su una che abbraccia, se vogliamo, e raccoglie tutto. Il fatto appunto che hai detto il Natale è per sempre, no? Cioè hai sottolineato gli abiti che rimangono sempre uguali sono quelli un po' Gesù che viene appunto in fasce deposto nella mangiatoia, gli abiti insomma di Maria Santissima e di San Giuseppe. Il resto, invece, ecco, con la tradizione napoletana o comunque insomma, ecco, in altre parti del mondo, eccetera, sono abiti del momento, del secolo, no? Contemporaneo anche. Perché Dio una volta soltanto si è incarnato, si è fatto uomo, però questo si estende nei secoli e quindi abbraccia non solo i pastori o la gente. Di 2000 anni fa, abbraccia tutti, come poi alla fine viene deposto nella mangiatoia, che è sostanzialmente prefigurazione poi di quello che sarà il sacrificio di Cristo sulla croce, sacrificio cruento che poi in ogni messa, in ogni santa messa, si ripresenta come sacrificio incruento. Quindi anche noi che veniamo 2000 anni dopo, però siamo presenti lì sul Calvario, ma possiamo essere presenti anche in quella grotta di Betlemme davanti a quella mangiatoia e magari come diciamo è accaduto a Greccio, come ha raccontato Valentina a San Francesco d'Assisi, contemplare magari nostro Signore Gesù Cristo bambino, ecco, dopo aver cantato insomma le parole del Vangelo e lo deposito in una mangiatoia, San Francesco appunto si inginocchiò proprio per meditare, ecco, il mistero sublime dell'incarnazione, che poi alla fine è quell'incarnazione di Dio che si fa bambino, che poi diventa uomo, ed è quello che avviene poi in ogni Santa Messa in cui Dio ci dà il suo corpo e il suo sangue per la salvezza eterna. Quindi il presepe è una ripresentazione che è appunto legata alla tradizione anche popolare, però ha un alto, anzi altissimo valore teologico, quindi è molto importante, deve essere anche tante volte anche epurato da quelle che sono diciamo, ecco, la visione mondana. Ecco, io direi che ora ci possiamo fermare per una breve, diciamo, una breve pausa. musicale, ci ritroviamo fra poco. Ave Maria, eccoci ritrovati in questa puntata dedicata al presepe e anche alla vita di un santo che è legato, se vogliamo, al presepe, alla natività di nostro Signore Gesù Cristo e di cui tratteremo in questa seconda parte della puntata dei Santi Giovani. E sto parlando di San Gaetano da Thiene. Un santo che viene anche chiamato il santo della provvidenza, ma è un santo che è solitamente raffigurato proprio con Gesù bambino tra le braccia o nell'atto proprio di riceverlo tra le braccia, proprio dalle mani della Madonna. E questo riguarda proprio un episodio della vita proprio di San Gaetano da Thiene, che ci racconta che proprio durante il periodo del Santo Natale del 1517, proprio presso l'altare del presepe nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è stata citata nella prima parte della puntata, proprio dove ci sono le reliquie insomma, della Mangiatoia, insomma, della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, ecco, proprio in quel periodo natalizio del 1517, San Gaetano da Thiene ebbe proprio. Avvenne questo episodio in cui proprio venne rapito in estasi e assistette proprio al miracoloso parto della Vergine Maria, insomma, che concepì appunto il Verbo di Dio fatto carne. Ecco perché, ecco, abbiamo pensato di parlare, di proporvi, ecco, la vita di San Gaetano da Thiene. In questa seconda parte Salvatore appunto ci parlerà della vita di San Gaetano da Thiene e poi il commento, diciamo, a Valerio. A te, Salvatore.
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari radioascoltatori e grazie dell'ascolto. Allora, ecco sì, San Gaetano indiscutibilmente legato alla tradizione del presepe, infatti è proprio grazie a lui, secondo le costruzioni storiche, che insomma, a lui si deve proprio l'usanza di allestire il presepe nelle case, quindi insomma, privatamente, ma anche nelle chiese. Ma vediamo brevemente la vita, insomma, le opere più salienti, alcune caratteristiche della sua spiritualità, della spiritualità gaetaniana. Dunque, San Gaetano nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480 e fu battezzato con il nome di Gaetano, in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia maturando, specie nell'oratorio del Divino Amore, l'esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe, come già detto, e della passione del Signore, fondò nel 1524 con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chieti, Poi Paolo IV, dal 1555 al 59, i chierici regolari teatini, appunto. Passò a miglior vita a Napoli il 7 agosto 1547. E secondo me è particolarmente significativo un episodio che andrebbe menzionato, che testimonia come la vita di San Gaetano non fu affatto priva di difficoltà, se vogliamo anche di croci, ossia che durante il sacco di Roma, che come sappiamo è avvenuto nel 1527, Gaetano è catturato, torturato e rinchiuso con i suoi confratelli dai Lanzichenecchi nella Torre dell'Orologio in Vaticano. Liberati da un ufficiale spagnolo che li sente salmodiare con tanta fede, sono condotti ad Agostino da mula, quasi miracolosamente, a Venezia, con un'imbarcazione della Serenissima, e qui abiteranno nella chiesa di San Nicolò dei Tolentini. E con questo modo, insomma, avrà l'opportunità a Venezia di curare i poveri ricoverati presso l'ospedale dei cosiddetti incurabili, da lui stesso fondato nel 1522. Ecco, quindi questo importante passo della sua vita insomma, ci mostra come la vita dei santi non è mai, praticamente mai, completamente liscia, ma ci sono sempre delle difficoltà, delle tribolazioni che però non devono, anzi non corrispondono mai con dei turbamenti da un punto di vista spirituale, perché il santo è colui che non viene mai turbato da nulla, o almeno ecco, questo deve essere l'impegno costante. Quindi, diceva la sapienza dei santi proprio nulla ti turbi. Ecco, in particolare Santa Teresa d'Avila diceva questo insomma, nel Cinquecento. E per quanto riguarda le caratteristiche più salienti della spiritualità gaetaniana, lui era particolarmente riservato, e questa riservatezza ha contribuito a tenere in ombra San Gaetano durante la sua vita. E infatti, negli anni successivi alla sua morte, sono state raccolte poche testimonianze da chi lo aveva conosciuto direttamente, e i suoi scritti, l'epistolare e qualche appunto, sono andati in gran parte perduti. Anche se è possibile comunque leggerli oggi in alcune edizioni, anche se piuttosto rare. Infatti è celebre una citazione tratta dalle sue lettere, ossia: non con il fervore dell'affetto, ma con il fervore dell'effetto si purificano le anime. Quindi molto molto significativa questa citazione. E dal poco che è rimasto sulla sua figura emergono i caratteri della spiritualità gaetaniana, confermati anche da uno stile di scrittura assai sobrio, con espressioni concise e stringate, intercalate da brevi citazioni in lingua latina. Ci sono certamente frequenti richiami alla Madonna, come sempre nei santi, ma era soprattutto profondamente cristocentrica la spiritualità gaetaniana. Infatti, nelle sue lettere espresse ripetutamente il desiderio di conoscere Cristo e la volontà di unirsi a Lui, fino all'annichilimento della propria individualità. Da questo cristocentrismo derivano uno stile di vita ascetico, basato sulla povertà e sulla rinuncia totale dei beni materiali, e una condotta di vita attivamente impegnata nell'operare sia nel nome per la gloria di Dio e della sua Chiesa, sia a beneficio specialmente degli individui più emarginati e abbandonati, quindi gli incurabili. L'appellativo di Santo della Provvidenza, già nominato, con il quale è noto, vuole indicare l'abbandono fiducioso e filiale di San Gaetano alla volontà di Dio e al soccorso proveniente da lui nelle tante difficoltà spirituali e materiali della vita. Dal punto di vista sacramentale, insomma, teologico-sacramentale, Gaetano fu un convinto sostenitore delle pratiche della celebrazione quotidiana della messa per i sacerdoti e della comunione frequente per i fedeli. Quindi fu sostenitore del ricevimento frequente, costante dei sacramenti, anche quindi durante la settimana, non soltanto di domenica, in particolare la Santa Comunione. Ecco. E quindi questa intensità della pratica sacramentale combacia perfettamente con il carattere fondamentalmente clericale dell'ordine regolare da lui fondato. Infatti Gaetano e i suoi compagni avrebbero dovuto presentarsi, e di fatto l'hanno fatto, come il modello di nuovi sacerdoti, viventi in comunità povere e rigorosamente disciplinate, obbedienti verso superiori, dati della preghiera e all'attività liturgica, impegnati nell'apostolato e nell'assistenza nei confronti dei laici. Per quanto riguarda le procedure canoniche per la beatificazione di Gaetano, esse vennero avviate all'inizio del XVII secolo e si conclusero ad opera di Papa Urbano VIII, che lo elevò all'onore degli altari l'8 ottobre 1629. Venne proclamato santo con decreto del 12 novembre 1670 da Papa Clemente X, il 12 aprile 1671. Nella stessa cerimonia vennero proclamati santi anche Rosa da Lima, Luigi Bertrando, Francesco Borgia e Filippo Benzi. Venne proclamato santo con decreto del 12 novembre 1670 da Papa Clemente X, il 12 aprile 1671. Ok, come già detto, in occasione del quarto centenario della sua nascita, Papa Pio XII sintetizzò la sua spiritualità definendolo acceso apostolo del divino amore, campione insigne dell'umana carità. Per quanto riguarda invece l'iconografia gaetaniana, non si sono conservati ritratti contemporanei che abbiano tramandato in modo almeno approssimativo la sua fisionomia, ma c'è rimasta una sommaria descrizione fatta da Erasmo Danese che di lui dice: statura mediocre, viso tondo, bell'occhi, cioè begli occhi, e bocca piena di soavità. Il santo è solitamente raffigurato, come già detto, con il bambino Gesù tra le braccia o nell'atto di riceverlo dalle mani della Madonna. Gli artisti sono solitamente ispirati ad un episodio narrato da Gaetano in una lettera indirizzata a Laura Mignani, in cui Gaetano racconta che durante il periodo natalizio del 1517, presso l'altare del presepe nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, venne rapito in estasi ad assistere al miracoloso parto della Vergine, circostanza già menzionata, ecco. Grazie per l'ascolto.
Grazie a te Salvatore per questa dettagliata proprio descrizione biografica e storiografica della vita di San Gaetano da Thiene, ecco che ebbe veramente una delle missioni, fu appunto quella di far conoscere e soprattutto sottolineare l'importanza della natività di nostro Signore Gesù Cristo e la venuta nel mondo del Verbo di Dio e quindi del presepe, quindi a consolidare ecco, questa bellissima e importantissima tradizione cattolica, quella di ripresentare la natività di nostro Signore Gesù Cristo. E ora lascerei invece la parola a te, Valerio, proprio per un commento su questo, su quello che ti ha suscitato un po' sia il presepe sia soprattutto anche la vita e l'opera di San Gaetano da Thiene.
Perfetto, ti ringrazio molto Diego e un caro saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Beh, dalla vita e dalle esperienze, dall'opera di questo grande santo rifulge sicuramente la sua eccelsa, eroica carità, il suo spirito di sacrificio, di fedeltà, di amore sconfinato per Dio, per il nostro Signore Gesù Cristo. L'integrità dei pensieri e degli affetti vissuti proprio in profonda intimità con Gesù, in un costante dialogo personale con Lui, nella comunione dell'anima e del cuore. Ed è proprio così che, rimanendo unito al suo Signore, egli ha potuto portare tutti i frutti di cui ora abbiamo ascoltato da Salvatore, proprio come il tralcio quando rimane saldamente innestato nella vite. E notiamo pure la sua immensa umiltà, che come sappiamo è la prima e la base delle virtù dei santi, e senza l'umiltà non potrebbe esserci nessuna delle altre. E lui l'ha manifestata, vabbè, nell'arco di tutta la sua vita ovviamente, però ecco ad esempio all'inizio quando lui rinunciò, almeno per un primo periodo, ad essere sacerdote perché? Perché non se ne sentiva degno e quindi vediamo questa è una cosa che lo ha accomunato proprio a San Francesco d'Assisi, salvo poi ovviamente nel 1516 accettare di divenire sacerdote, però in un totale spirito di umiltà e di servizio, perché era ben consapevole che un sacerdote è prima di tutto un servo, un umile servo di Gesù chiamato a rappresentarlo, ad agire in suo nome sulla terra per il bene, per la santità, per la salvezza e la beatitudine dei peccatori. E Quindi questo dimostra che lui non ha mai perso la coscienza dei suoi limiti personali come uomo, della sua indennità, pur ricoprendo un ruolo, cioè ovviamente questo sotto l'aspetto sociale, umano, nel primo periodo della sua vita, un ruolo prestigioso presso la corte papale di Giulio II, quindi venendo anche a contatto con tante importanti personalità dell'epoca, e anzi fu consapevole del degrado morale e spirituale in cui quegli stessi ambienti pontifici erano sprofondati in quel periodo. E qui viene il suo zelo missionario, la sua volontà riformatrice. Poi, innanzitutto, quindi partendo dal basso, con il suo proprio esempio, le sue opere dirette, quindi in netta contrapposizione con Martin Lutero, per esempio, o con qualunque tipo di eretico che abbia voluto non riformare, bensì rivoluzionare la Chiesa, darle un volto diverso, adulterato rispetto all'immagine che ne ha costituito il Signore Gesù nel fondarla, quindi sappiamo, sul papato. E colpisce poi molto la devozione, ecco, straordinaria che lui ha manifestato verso Gesù bambino, nello specifico, e qui veniamo proprio al tema di questa puntata, la devozione verso Dio fatto uomo nel più dolce e adorabile bambino. E quindi vediamo il fervore dimostrato verso proprio l'evento della Natività nella celebrazione del Santo Natale. Infatti, come sacerdote, lui volle celebrare la sua prima messa proprio in quella notte santa del 1516. Oltre appunto al miracolo narrato in precedenza sia da te, Diego, che da Salvatore, appunto, in cui lui ricevette in estasi la Vergine, appunto Gesù bambino tra le braccia datole da Maria Santissima nel 1517, sappiamo che questo miracolo avvenne una seconda volta, anzi una prima volta in realtà, proprio nel 1516, proprio durante la sua prima messa nella notte del Natale di quell'anno, quindi la notte santa, la notte dell'amore e del calore di Dio per l'umanità. Quel momento supremo che ha portato la luce, la vera luce nel mondo, prima della quale vi erano state solo le tenebre più fitte del peccato e della solitudine, dell'abbandono dell'uomo nel suo esilio terreno. E lui, San Gaetano, era consapevole di questo. Sapeva che da quel momento il mondo non era stato più lo stesso. Era entrato Cristo nella storia. La luce e la salvezza erano entrate a tutti gli effetti nella storia. E lui voleva assaporare, voleva ricordare sempre quel momento, promettendo a se stesso di non separarsene mai. E vediamo dunque poi il suo fervore apostolico, proprio come sacerdote, modello ineffabile di pastore di anime proprio per tutti i consacrati, per tutti gli ordinati al santo sacerdozio, per portare tutti i suoi figli spirituali alla salvezza dell'amore del Cristo. Quindi poi vivendo nel più totale spirito della povertà evangelica, dando prova di incrollabile fortezza e di pazienza anche nelle persecuzioni subite, nelle difficoltà grandi e difficili affrontate. Pensiamo al sacco di Roma, ai Lanzichenecchi da cui fu oppresso, seviziato, imprigionato. E poi ovviamente non si può non ricordare la sua smisurata generosità, il suo spirito di sacrificio, come quando offrì a Dio la sua stessa vita pur di ottenere il dono della pace a Napoli, dove si era stabilito e dove voleva appunto la pacificazione tra il popolo e la Chiesa per i magari tumulti appunto che c'erano in quel periodo. E lui si prodigò quindi tutta la sua vita in una continua assistenza dei più bisognosi, quindi questo senza mai risparmiarsi. E dunque, specialmente l'aspetto che vorrei evidenziare di più è questa sua volontà di vivere in comunione nell'intimità del cuore con il nostro Signore Gesù Cristo. Virtù questa che è davvero questo l'invito che vorrei rivolgere a tutti voi, cari radioascoltatori, virtù che tutti noi dobbiamo sforzarci sempre di imitare, più che mai, rivolgendo a Lui, a Dio, i nostri affetti, i nostri pensieri, per farci partecipi del suo disegno d'amore proprio sull'esempio dei santi, fino a poterlo E quasi letteralmente come portare in braccio nostro Signore Gesù fattosi bambino nella notte di Natale, se non materialmente, come è stato concesso a San Gaetano e a pochi altri santi, però sempre con il nostro cuore, perché sia Lui a regnare incontrastato nel nostro cuore e a condurci per mano lungo la sua strada, lungo la strada della santità, conservando veramente in noi quell'animo dei fanciulli, la loro purezza, semplicità e genuinità di mente e di cuore, senza cui davvero non possiamo sperare di entrare nel regno dei cieli. Lui ce l'ha detto: se non sarete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E allora, cari radioascoltatori, che possiamo personalmente in questo Santo Natale accostarci a Lui con tutti noi stessi e adorarlo, divino bambino, nella mangiatoia di Betlemme, anche e soprattutto col nobile mezzo devozionale del presepe, che, come abbiamo visto, ci riporta materialmente, quasi, anzi in maniera diretta, oltre che spirituale, a questa ineffabile realtà. Vi ringrazio.
Grazie a te Valerio per questo commento così prezioso, così bello, ricco di spunti. Una frase che hai detto che riprendo per andare poi alle conclusioni, appunto vivere in intimità di cuore, ecco quello che è un po' stata la vita di San Gaetano Latiene, ecco vivere in intimità di cuore con nostro Signore Gesù Cristo, bambino e poi appunto... Come è stato detto, di riceverlo frequentemente, ecco, nel Santo Sacramento, dell'Eucaristia. E quindi questa unione, questo cercare proprio quest'unione, con nostro Signore Gesù Cristo. Questo è, lo spirito del Natale, questo è il vero spirito del Natale che poi si ripresenta in quello che è il presepe, che come è stato detto anche prima, non è altro che questa ripresentazione di ciò che è accaduto 2000 anni fa e che dobbiamo avere però sempre presente, diciamo davanti a noi, insomma, perché è questo, insomma, gli uomini e le donne di ogni tempo però ecco, devono fermarsi lì. Sostare a quella soglia di quella mangiatoia dove appunto, come sta scritto nel Vangelo, i magi trovarono il bambino con Maria sua madre, no? Con la presenza chiaramente silenziosa di San Giuseppe. E proprio come i pastori che dormivano, gli angeli appunto destano dal sonno questi pastori perché è nato per voi il Salvatore. Quindi dobbiamo destarci da quel sonno, dobbiamo essere un po' come le vergini, ecco, sapienti del Vangelo che alimentano le lampade della preghiera e la vita appunto di grazia, la vita sacramentale, perché non sappiamo appunto quando verrà. È venuto già nel mondo, è nato, si è incarnato. Si è, appunto, come è stata menzionata anche l'Epifania, si è mostrato al mondo, che poi sono tre eventi della vita del nostro Signore Gesù Cristo riuniti quindi il battesimo, ecco, la visita dei magi e le nozze di Cana, quindi questa Epifania, questa, diciamo, presenza di Dio, no? Che si mostra. E quindi ecco quello che posso fare, intanto ringraziare appunto Valentina, Carlo, Salvatore e Valerio, ringraziare i radioascoltatori e lasciare, ecco appunto fare gli auguri di questo Santo Natale e lasciare anche un'esortazione appunto di avere proprio grande premura, grande attenzione proprio di festeggiare proprio con molto fervore il Santo Natale di Cristo. San Gregorio Nisseno chiamava proprio il Natale la festa delle feste e quindi proprio bisogna tenere sempre cara la rappresentazione di Gesù nel presepe perché è la rappresentazione poi di Gesù che dobbiamo avere sempre presente nel nostro cuore, proprio meditare le virtù praticate da Gesù Cristo nella sua nascita. E sforzarsi poi di ripresentarle in noi stessi, proprio tenendo davanti agli occhi quella grande sentenza che Valerio tu hai richiamato, che è proprio questa: se non diventerete piccoli come bambini, non entrerete mai nel regno dei cieli. Quindi l'augurio è quello di vivere il Santo Natale proprio con la gioia nel cuore, ma anche con lo stupore dei bambini e diciamo essere desti, destati dal sonno e appunto contemplare nostro Signore Gesù Cristo, vivendo nell'attesa di poterlo poi contemplare nella beata patria dei cieli, insomma, per l'eternità. Un augurio di Santo Natale a tutti voi.